Padre, il tuo Spirito, perché ogni nostra intenzione, operazione e azione sia puramente ordinata all'amore tuo. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, nostro Signore.
Amen.
Questa mattina abbiamo visto il principio dei segni, che è il programma di Gesù, che è già l'anticipo del finale dell'ora, quando trasformerà l'acqua in vino, cioè tutti i nostri desideri finalmente diventeranno Dio, desiderio di Dio, e Dio che è dono si può concedere solo al desiderio. E la preghiera è una palestra del desiderio. Desiderio produce nulla, però accoglie tutto. Siccome Dio non è da produrre, perché c'è già, è solo oggetto di desiderio. Per questo il desiderio è la cosa più sublime dell'uomo. Più di tutto ciò che fa. Se fa delle cose, si sa quel che fanno tutti, se va bene fa certe cose ogni giorno. Se non fa neanche quelle cose, non fa nulla del tutto, perché dopo 2 o 3 giorni muore. Quindi non è grande le cose che facciamo, anche se custodiamo basiliche, non sono grandi, neanche libri non sono grandi. Le cose più grandi sono le più banali, che ci permettono di vivere. Quindi, mentre invece col desiderio possiamo accogliere l'altro e diventiamo come Dio che accoglie tutti. Col desiderio accogliamo Dio stesso. Per cui tutta la prima parte del Vangelo è una liberazione dei desideri riempite d'acqua. L'acqua, dall'acqua viene la vita, però non è la vita, viene la vita, è la vita. Riempite totalmente il vostro cuore dei desideri che Dio ha messo dentro, ed è in questo desiderio che Lui può concedersi e può venire. E adesso vediamo allora, con molti equivoci, difatti il Vangelo di Giovanni è tutto un gioco di equivoci. L'equivoco vuol dire che uno intende una cosa e l'altro un'altra. Si chiamano anche fraintendimenti. Però per intendersi, due persone che usano un altro linguaggio, e noi abbiamo un altro linguaggio rispetto a Dio. Noi abbiamo il linguaggio del nemico, delle tenebre, lui ha il linguaggio della luce. E dialogando con lui ci si fraintende costantemente, ma ogni volta che ci si fraintende si capisce il fraintendimento, perché si capisce che è diverso, perché ti dice non è così, e ci si intende l'uno con l'altro. Se noterete, tutti i dialoghi di Gesù sono tutti fraintendimenti, alla fine ci si intende. Il più tipico, ma si intende tutto, per esempio, adesso il primo che vedete è quello di Nicodemo. Ecco, il primo incontro subito dopo, per liberare il desiderio, prima di tutto subito dopo entra con la frusta nel Tempio, per dire non cercate Dio lì. È un maestro della legge, va da lui di notte, uscirà poi di giorno Nicodemo, alla luce del sole, cioè di giorno, al tramonto per profumare Gesù, come la donna di Betania. Questo Nicodemo è un vecchio maestro della legge. E cosa può essere un vecchio maestro della legge? Un disincantato assoluto, perché chi conosce la legge dice non giova a nulla. E quando è vecchio dice per ben che vada muoio. E domanda cosa devo fare per avere la vita eterna. Un vecchio maestro della legge che ha desiderio della vita eterna non è piccola cosa. E allora c'è tutto l'equivoco, e se non nasci dall'alto, come faccio a entrare nella pancia di mia mamma io che sono vecchio? Perché in greco c'è una parola che vuol dire nascere di nuovo o nascere dall'alto, Gesù è la stessa parola. E lui equivoca, come devo rinascere di nuovo? Io sono vecchio, non posso rinascere. No, no, c'è una nascita dall'alto, che sarà guardare il figlio dell'uomo. come il serpente di bronzo salvò Israele, così chi guarda il figlio dell'uomo innalzato, cioè sulla croce, nella gloria, sarà salvo. Quindi in questo fraintendimento viene fuori la prima predizione della passione, ed è nella passione che verrà generata e verrà alla luce anche Nicodemo. Perché poi è composto così bene il Vangelo di Giovanni, è una grande sinfonia dove tutti i temi tornano al momento opportuno e alla fine risuonano tutti in un unico suono, ma li distingui tutti. È il primo tema fondamentale dopo le nozze, dice, uno che ha spento i desideri, magari gli è già morta anche la moglie, è anche maestro della legge, ma cosa giova sta legge se poi crepo anch'io come gli empi, divento scemo, già lo sono. Bene. A lui è rivelato il desiderio più profondo di ogni uomo, che è quello di nascere dall'alto. E lo vedremo dal costato trafitto, come Eva nacque da Adamo, la sposa, cioè noi nasciamo dalla ferita d'amore di chi ci ama. E il vecchio torna bambino, ha bisogno di essere amato per vivere. E tutto il resto sa che conta niente. Quindi, non piccola cosa, il capitolo testo. Capitolo terzo con Nicodemo. Il quarto è l'incontro con la donna che ha tanti desideri, tanto è vero che ha avuto 6 mariti, ci hai detto bene, solo che anche quello che hai adesso non è tuo. Aspetta il 7° marito e chi è? È il Messia, sono io che parlo con te. Ed è tutto un gioco di equivoco sull'acqua, che è il desiderio di amore, di vita. Dammi da bere, domanda Gesù. E l'altro dice, tu chiedi davvero a me che sei giudeo, io che sono samaritana, se sapessi, come se mi richiederesti tu e io ti darei un'acqua, come non c'è neanche il recipiente per tirarla su, e avanti tutto a equivoci, alla fine dammi quest'acqua. E li lascio perdere tutti questi incontri, ma sono fondamentali per liberare i desideri. Così poi al capitolo quarto ancora, il pagano, alla fine c'è il centurione pagano, è il primo che ha fiducia nella parola, è il primo che realizza il desiderio di Dio, ha fede nella parola del Signore, cosa che non ha avuto Adamo. Il nuovo Adamo è questo pagano. È bello, no? È una bella provocazione. Come la vera sposa, chi è? La samaritana infedele. La samaritana è il peggio del pagano, poi con 6 mariti, quindi più infedele di così non può essere. E poi nel capitolo quinto c'è il paralitico, che rappresenta l'uomo che desidera camminare, perché l'uomo è quello che diventa, e diventa dipende dal cammino della vita che fa. Non poter camminare vuol dire essere bloccati, non che è bloccato, è chiuso dentro, c'è la paralisi interiore, non va da nessuna parte, ed è lì che aspetta, lì alla piscina. Gesù gli chiede anche, vuoi guarire? Perché vuol dire che se non lo vuole non può. Va bene, e lo fa camminare, quindi il desiderio di riprendere una vita viva che cammina, cammina facendo il cammino opposto a quello di Adamo che si è allontanato da Dio, appunto. Il vero cammino per tornare a casa, dove si può abitare, dove siamo di casa. Poi nel capitolo sesto, per questo cammino è necessario un pane, una vita nuova, e c'è i pani, appunto, che Gesù stesso dà l'interpretazione eucaristica, è il mio corpo, è il mio sangue questo pane. Chi non mangia la mia carne e beve il mio sangue non ha la vita. Lì cessano gli equivoci, allora se ne vogliono andare tutti, se ne vanno tutti. E Pietro resta, non perché ha capito, ma dice, cosa vuoi, dove vuoi che vada? Tu solo hai parole di vita eterna. Al momento giusto fuggirò, perché lì mi sembra che mi tradisci tu, ma per ora stiamo a vedere. Capitolo settimo è tutto, si trova lì nel Tempio, è la festa delle capanne, ancora il tema fondamentale è la luce e l'acqua, e Gesù si proclama l'acqua viva, chi ha sete venga a me, torrenti d'acqua viva scorgeranno dal suo seno, al capitolo settimo, e poi subito dopo alla luce, io sono la luce del mondo. E allora c'è tutte le discussioni a chi pretendi di essere. La luce, insomma, è la verità che fa liberi, Dice: voi non l'avete, ma come? Noi siamo figli di Abramo. No, non siete figli di Abramo, siete figli di Satana. Quindi la luce, la verità è che siamo figli del Padre se ascoltiamo il Padre. Se invece non ascoltiamo il Padre, non accettiamo di essere figli, allora siamo nelle tenebre della menzogna e uccidiamo il figlio. E difatti decidono di ucciderlo quando dice: perché? Perché ti fai come Dio. Punto. Dobbiamo essere come Dio. Capitolo 9, Gesù luce del mondo. Allora ecco il cieco che viene alla luce, il cieco nato rappresenta tutta l'umanità che non ha mai visto Dio, finalmente lo vedo. Era cominciato il primo incontro, e qui c'è sempre l'incontro, con la samaritana che gli chiede: ma chi è il Messia? Sono io che parlo con te. E qui gli domanda: ma e tu che sono io? Colui che vedi, il Messia. Che parlo, il cieco ora lo vede. E poi lì nel recinto del Tempio, dice di essere il buon pastore che tira fuori dal recinto del Tempio, perché nel recinto le pecore stanno lì con i fedeli per essere tosate, munte e poi macellate per il santo sacrificio. E Gesù le tira fuori dal Tempio, tutto questo sacro macello, e dice: ci sono tanti ovili, e poi noi facciamo anche una preghiera perché ci sia un solo ovile, un solo pastore sul breviario. È il contrario di quel che dice Gesù quella preghiera. O le fanno scivolare dentro apposta o per incoscienza. Apposta non credo ci vorrebbe troppo intelligenza diabolica, incoscienza sì, ce n'è tanta. Gesù non dice un solo ovile, vuole nessun ovile, perché nell'ovile le pecore sono tosate, munte, macellate o vendute. Le vuole un solo gregge, tutti fuori, liberi. Dove il pastore, che sarebbe il re, è l'agnello, cioè uno di loro, che ha dato la vita. Per questo diventa il pastore, perché è il modello di tutti, quello che dà la vita. Mentre per noi il pastore, che sarebbe il re pastore, è quello che toglie la vita. Chi ammazza, quello sì è che è potente. Allora votiamo lui, perché sennò... Allora si candida il vero pastore, immagine di Dio, uguale al Padre, perché li tira fuori da tutti i recinti religiosi. Tutti, è un solo gregge e non è un solo pastore. Anche il Papa nella prima predica che aveva fatto aveva trattato questo tema molto bene, ma si era dimenticato due dettagli, che non c'è quella E in greco, come se fossero due cose distinte, perché il pastore è uguale al gregge e il gregge è uguale al pastore nel Vangelo. E poi si è dimenticato di dire che li tira fuori dai recinti. Invece cerca sempre di farne, perché è tipico dei religiosi fare i recinti per definire la verità e difenderla, perché se non difendiamo Dio, noi, poverino Dio, come fa? Per questo Dio deve difendersi dai religiosi, sono quelli che lo bloccano. Degli altri ci vuole niente, il centurione è il primo che ha fede, sembra una presa in giro, no? Secondo, la samaritana con sei mariti, pensa a te, e noi che siamo i discepoli, che siamo padri, che siamo missionari, e campa cavallo, speriamo che ci convertiamo anche noi. Poi subito dopo c'è la risurrezione di Lazzaro, Gesù che è risurrezione e vita, cioè chi vede la gloria, chi passa dall'egoismo all'amore, alla risurrezione e alla vita, va bene. Il capitolo 12 riannoda tutti i temi precedenti, chiude la prima parte, adesso cominciamo il capitolo 13. È interessante, i primi 12 capitoli sono tutta la vita di Gesù, inclusa tra due Pasque. Comincia con una Pasqua e c'è dentro un'altra Pasqua e adesso c'è la terza, verrà ucciso, quindi in 2 anni più o meno. E capitolo 13 è l'ultimo giorno di Gesù, che si estende fino al capitolo 19. Dal 13 sera, che è già per sé l'ultimo giorno, il venerdì sera, il venerdì sera, e c'è l'ultima cena, discorda dagli altri Vangeli sulla data, ma importa poco, perché la teologia è più importante della data, e le date sanno che si possono modificare. Comunque muore di venerdì anche per lui, sì. però la Pasqua cadeva di sabato per Giovanni. E adesso vediamo la rivelazione, l'ora in cui Gesù rivela la sua gloria. E tutto dal capitolo 13 in poi non sarà altro che la descrizione di ciò che celebriamo nell'Eucarestia, che già era ciò che era stato accennato già a Nicodemo, ciò che ci fa nascere dall'alto, la contemplazione del crocifisso, che è appunto l'Eucarestia, già l'acqua, che è quella del battesimo, l'acqua viva, la samaritana, e praticamente poi il capitolo sesto, questo pane vivo, è lui quello che ci dà la vita, che ci illumina la vita e ci fa passare dalla morte alla vita. Ora dal capitolo 13 comincia con l'ultima cena, e l'ultima cena è molto lunga, non descrive l'Eucarestia, descrive invece cos'è l'Eucarestia. Invece di fare l'istituzione dell'Eucarestia, ce la spiega attraverso le parole di Gesù, che ci dà il suo testamento prima di morire, cioè ci lascia tutte le sue disposizioni per vivere da figli e da fratelli. Questo è il suo testamento, darci la sua identità di figlio. E lo fa in lunghi discorsi fino al capitolo 17, poi c'è la passione che vedremo. Adesso ci fermiamo sul primo brano del capitolo 13, che tutti conosciamo bene, è Gesù che lava i piedi. E questo testo fa praticamente da prologo a tutto il racconto dell'ora di Gesù, cioè al racconto della passione, cioè contiene già tutto questo racconto, che è tipico di Giovanni, poi, che ogni testo contiene già tutto, evidenziando un aspetto. E lo leggiamo e poi ci fermiamo in contemplazione di questo testo e evidenzierò certi aspetti in modo tale che sappiamo, tenendo presente che è un autore molto raffinato e più che scrittore è un musico, quindi mette le note giuste al posto giusto. E poi vi accorgerete che tutto lo scrivere è come un'ondata di suono di sinfonia che entra progressivamente con infinite ripetizioni, dove le ripetizioni sono mai ripetizioni ma variazioni sul tema, dove le capisci in modo nuovo. Per cui una parola detta dopo, la stessa, ha un altro significato, più ampio. Leggiamo il testo, state attenti alla traduzione che spesso non è fatta molto bene dal greco, perché vogliono essere intelligenti anche i traduttori, ma lascialo com'è. Sono come quelli che fanno la parafrasi di Dante, lascialo com'è che sta meglio. Allora, ora, prima della festa di Pasqua, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Ecco, questo primo versetto è il portale d'ingresso in tutto il racconto della passione. Poi nei versetti 2 e 3 c'è variazioni sul tema di questo portale. Ed essendoci una cena, quando già il diavolo aveva gettato nel cuore che Giuda di Simone Iscariote le consegnasse, sapendo che il Padre gli mise nelle mani tutte le cose, che da Dio esce e da Dio torna, riprende il tema precedente, e adesso descrive dal versetto quarto in poi cosa fa Gesù, versetto 4 e 5. E tutto il seguito sarà un commento a questo. Guardiamo cosa fa. Gesù si leva dalla cena, in greco c'è la parola sorge, levarsi è la resurrezione, dalla cena, depone le vesti e, preso un telo, cinse se stesso, poi mette acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e asciugarli con un telo di cui si era cinto. Questo è il fatto che contiene sette azioni, e questo fatto viene ripetuto 8 volte di fila. Più la nona volta, beati voi se vi levate i piedi gli uni gli altri. cioè sette volte più l'ottava volta, beati voi se vi lavate i piedi gli uni gli altri. E questo testo sostituisce il racconto dell'Eucaristia. Che l'Eucaristia non è un dormito, ma esattamente fate questo in memoria di me, cioè fate come io ho fatto. Se io ho lavato voi i piedi, così voi vi lavarete i piedi gli uni gli altri. Adesso leggiamo il testo, ancora. Ecco, viene dunque da Simon Pietro e quelli gli dice: Signore, tu a me lavi i piedi? Rispose Gesù e gli disse: ciò che io faccio tu non lo sai ancora, ma lo saprai dopo queste cose. Non mi laverai affatto i piedi in eterno. Pietro è sempre deciso. Gli rispose Gesù: se non ti lavo non avrai parte con me. Gli dice Simon Pietro: Signore, non solo i piedi ma anche le mani e il capo. È sempre lui. E gli dice Gesù: chi ha fatto il bagno non ha necessità se non che gli siano lavati i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo consegnava, per questo disse: non tutti siete puri. Noterete nel testo che Giuda è la persona più illuminata che c'è dentro, fa da retropensiero a Gesù. Cioè è per Giuda che è preoccupato Gesù, non per Pietro. Pietro non capisce, Giuda ha capito. Quando dunque ebbe lavato i piedi ed ebbe ripreso le vesti e si fu adagiato a mensa di nuovo, disse: capite cosa vi ho fatto? È la domanda che fa i dodici. Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, infatti io sono. Se dunque io, il Signore Maestro, lavai i vostri piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Vi ho infatti dato un esempio perché voi facciate come io feci a voi. Amen, amen, vi dico. Non c'è schiavo più grande del suo Signore, né discepolo più grande di chi l'ha inviato, né apostolo più grande di chi l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati e se le fate. Siete beati se le fate. Non parlo di voi tutti, io so quelli che scelsi. Ma affinché sia compiuta la scrittura, colui che mangia il mio pane levò contro di me il suo calcagno. Indora lo dico a voi, prima che avvenga, affinché crediate, quando sia avvenuto, che io sono. Amen, amen vi dico, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Allora, ci fermiamo in contemplazione del testo, che come vedete è molto articolato. Dopo l'introduzione c'è la descrizione del gesto e poi dopo ci sono i commenti e la ripresa finale. Va bene, lo vediamo per ordine. È prima della festa di Pasqua, è quando si immola l'agnello pasquale, e quindi Gesù dà a questo lavare i piedi, dà il significato della Pasqua. Passaggio dalla schiavitù alla libertà, dalla schiavitù agli idoli al servizio di Dio. Il vero passaggio, la vera Pasqua è questo lavare i piedi. E in questa festa Gesù si sottolinea costantemente che sa nella piena coscienza che è venuta la sua ora. Non è un caso, è l'ora della gloria, della rivelazione di Dio. E sa che Dio gli ha posto l'ora di passare da questo mondo al Padre. La Pasqua è il passaggio da questo mondo al Padre. E poi fa in un versetto la sintesi di tutta la vita di Gesù. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò. In greco c'è una parola estelos, vuol dire a compimento, vuol dire che va all'estremo limite, cioè più in là non può andare neanche lui, è oltre ogni limite, lì è senza limite. E questa parola, avendo amato i suoi, e usa pochissime volte la parola amore Giovanni, cioè la usa 36 volte, ma lo usa tutto in questa seconda parte. Prima invece di parlare di amore parlava delle cose, l'aria, l'acqua, la terra, questo è un segno dell'amore, parlava dei simboli, tutto quel che c'è sulla terra è simbolo di una sola cosa, dell'amore, di Dio che tanto ha amato il mondo da dare il suo figlio, e col figlio ci ha dato ogni cosa. E ora invece parla esplicitamente di amore e 37 volte col verbo, quindi non parla di amore ma di amare. La differenza tra il sostantivo amore e la parola amare è molto grossa, perché amare è un'azione, l'amore è un'idea. Non so se è chiaro. L'amare è il verbo indica l'azione. E adesso riprende, essendoci una cena, e questa una cena non è più la cena pasquale, ma è ormai è ogni cena, ogni modo di vivere, ogni modo di stare insieme, perché qui chiaramente sta celebrando quello che gli altri chiamano l'istituzione dell'Eucarestia, che l'Eucarestia non è quella che celebriamo nella messa, è quella che viviamo 24 ore al giorno, mangiamo quel cibo e viviamo di quel cibo. Perché se mangiando quel cibo viviamo il contrario, mangiamo non il corpo di Cristo ma la nostra condanna, dice Paolo. Perché dobbiamo vivere del cibo che mangiamo, dovete mangiare, masticare me, assimilarmi. Se invece lo facciamo come un berrito con tanti turiboli, con tanti incensi, tante candele e poi fuori tutto uguale, dico, per favore no. I profeti dicevano, chi va detto di venire a calpestare i miei atti con tanto fumo in giro, a prendermi in giro? Altre cose voglio, che vi levate i piedi gli uni gli altri. Non so se è chiaro. Noi lo facciamo il giorno di Pasqua. Vabbè, pazienza. Solo una volta mi è capitato di levare i piedi nella foresta del Mozambico durante la guerriglia, ero giù con delle sole compognane. E lì c'era anche scarsità d'acqua, per cui si va scalzi, e non, era bellissimo lavare i piedi di chi cammina scalzo giorni e giorni e tutta la vita come i discepoli, e poi non c'era neanche l'acqua, quindi si capisce cosa vuol dire, non è quel simbolo che fanno i preti vestiti bene con il ricamino anche sul grembiolino bianco che non si sporca. Vabbè. Cioè, capite come possiamo prendere in giro il Signore? Tutto a norma, e rispettando tutte le perfette rubriche. Perché la prima cena che Gesù ha celebrato, lo vedremo che paramenti aveva. Che era poi l'anticipo della croce dove ha celebrato la messa, era senza paramenti. Va bene. Ecco, li amò sino all'estremo limite in questa cena. Ma cosa fa allora? Quando già il diavolo aveva gettato in cuore, cioè aveva deciso il diavolo, perché la decisione del diavolo, principale attore della passione, Gesù è il diavolo, il contrattore. Noi siamo tutti dalla parte del diavolo che vengono riscattati, uno a uno, di mano in mano che comprendiamo di fare il gioco del diavolo. Che Cristo muore per me peccatore, il gioco del diavolo è quello del peccato, della morte. Sapendo che il Padre, e prima che Giuda di Simone Iscariota lo consegnasse, questa parola consegnare in greco è paradidomi, è la tradizione, è la parola fondamentale della passione e anche della tradizione, vuol dire consegnare. E la stessa azione tradire vuol dire consegnare, l'azione che fa il Padre è che consegna il Figlio, cioè lo tradisce, lo consegna nelle nostre mani. L'azione del Figlio è che si consegna nelle nostre mani. L'azione di Giuda è che consegna Gesù nelle mani dei sommi sacerdoti. Le mani dei sommi sacerdoti consegnano Gesù ai pagani. E le mani dei pagani a chi lo consegnano? Alla croce. E poi finalmente dalla croce Pilato lo concede nelle mani di Giuseppe d'Arimatea, che aspettava il regno di Dio, eccolo che ce l'ha, è il corpo di Gesù dato per noi. Di consegna in consegna, attraverso la croce, carico di tutto il male del mondo, finalmente riceviamo il regno di Dio. Ed è sempre la stessa parola. E quando si parla di tradizione, non confondete la tradizione con i documenti che scrivono, che poi diventano tradizione. La tradizione, dice Paolo, io vi trasmetto, la stessa parola trasmettere, ciò che ho ricevuto. Che il Signore Gesù cosa ha fatto? La sera prima di morire prese il pane, lo spezzò, lo consegnò e disse: questo è il mio corpo dato per voi. E prese il calice, questa è la tradizione. Tutte le altre sono le tradizioni che è meglio tradirle, se tradiscono questa. Che celebrare l'Eucaristia vuol dire entrare in questa consegna del Figlio e vivere del Figlio, che si mette nelle mani dei fratelli. E sapendo che il Padre gli diede nelle mani tutte le cose, cioè nella coscienza piena che ha Gesù di avere tutte le mani e il potere, di avere il potere su ogni cosa, perché tutto è suo, adesso esprime l'apice del potere che ha Gesù, è l'unico potere che ha Dio. Cosa fa sapendo che tutto è nelle sue mani, tutto è tuo? Cosa fa? Prima di dirlo fa ancora un intervallo per rendere ancora più alta la sospensione. Dal punto di vista letterario è un capolavoro. E che da Dio uscì e a Dio torna, perché lui è uscito per far questo e torna solo se riesce a far questo. Se non fa questo non torna e non esce da Dio. Allora cosa fa? Risorse da cena, si alza, depone le vesti, non il mantello, come se dovesse dire tutti i vestiti, cioè resta nudo. Prese un grembiule, che è l'abito dello schiavo. Lo schiavo era nudo e teneva il grembiule. Si cinse, il grembiule serve per servire. Il suo unico vestito è il servizio. Il suo vestito è l'amore, che esser serve dall'altro. E poi mette l'acqua nel catino, stiamo celebrando la Pasqua, il vero Mar Rosso è questo catino in cui entreranno i nostri piedi. Tra l'altro interpretazioni di questo brano sono infinite, guarda il battesimo, l'Eucaristia, l'Esodo, insomma, e l'autore è così fine che le allude tutte, cioè non è che si leva o l'una o l'altra. E poi cosa fece? Cominciò a lavare i piedi dei discepoli. Ecco, nella piena coscienza di venire da Dio, che tutto è nelle sue mani, cosa c'ha in mano? I piedi dei discepoli da lavare. Ora, lavare i piedi è il gesto dello schiavo. Un ebreo schiavo non poteva lavare i piedi a un altro ebreo. Solo lo schiavo pagano poteva farlo. Oppure è il gesto che la moglie fa al marito, il marito alla moglie, e i figli ai genitori e viceversa. C'è un gesto di servizio che è segno di amore sublime, che cioè vuol dire io sono schiavo, cioè sono tuo, e la mia vita è tutta a tuo servizio. Questi piedi, mi domandavo perché i piedi, e nei piedi c'è tutta la nostra storia, tutto il nostro cammino, tutto il nostro vagabondare. Tutti i luoghi che abbiamo visitato, e ogni luogo sono tutte le relazioni, sono tutte le nostre fughe da Dio, da Adamo in poi, che prende in mano tutta la nostra fragilità. Poi nei piedi sono tutti uguali, insomma, più o meno, fa callo più, callo in vena, e tutti lì appoggiamo lì, senza quelli non facciamo nulla. E poi li asciuga con che cosa? Col telo di cui si era cinto, cioè i nostri piedi sono avvolti della sua veste di servizio, sono avvolti da questo, l'unico suo abito, è nudo in fondo, è il nostro schiavo, ecco, e ci li asciuga questi piedi con questo telo e sono avvolti di servizio. Ora noi diciamo in genere che Gesù, vedete quanta umiltà, non è gesto di umiltà, chi lo fa come gesto di gloria, sapendo che era venuto da Dio, a Dio tornava, sapendo che era venuto a loro rivelare la gloria, sapendo che ha tutto nelle sue mani, sapendo che ha tutto il potere di Dio, il potere di Dio, unico potere di Dio è questo. Gli altri ce li siamo inventati tutti noi, ma non ci vuole poca fantasia. C'è già Satana che è il buon suggeritore. Tutta la falsa immagine di Dio che abbiamo. Vedere questo ci fa capire che Dio è diverso. È lì ai tuoi piedi. Ma non piedi di persone brave, perché i dodici, uno tradisce, l'altro rinnega, gli altri fuggono, quindi quei piedi lì sono tutti uguali. Ecco, e lì si rivela la gloria, lo dirà subito dopo. E state attenti, no, come sono sottolineate tutte e sette le azioni: risorse, depone le vesti, ce le lascerà in eredità sulla croce, le vesti e l'identità della persona, ci lascerà le sue vesti di figlio, lui avrà la nudità dello schiavo, del nostro non essere figli. L'unica sua veste è essere schiavo, e se la cinge lui questa veste. Prende un catino, comincia a lavare, versa acqua, verserà acqua e sangue, e ci lava, e ci asciuga, e rinasciamo da questo suo gesto. Guardate, ogni parola è tutta pesata, no? Sette azioni, e poi ci sono tutti i paramenti liturgici: una bacinella, un grembiule, un po' d'acqua e un paio di mani e tante paia di piedi. Tutti i cammini dell'uomo che entrano in queste mani, e il cammino da Adamo in poi è tutto un cammino di fuga da Dio, e questi piedi fuggiranno tutti. E tutte queste fughe sono assunte in lui, ed è morto per questo, e ha dato la vita per questo. E il suo potere è quello dell'agnello di Dio che porta su di sé il male del mondo. E si rivela a Dio, se no sarebbe come noi. Ecco, quindi non è una bella liturgia da fare solo il Giovedì Santo. Forse sarebbe meglio non farla, perché c'è tanto della menzogna, ma non perché visivamente come puoi fare. È meglio capire il testo e stare lì a contemplare. Qui si rivela Dio. Questo è celebrare l'Eucaristia. Questa è la sintesi della sua vita. Avendo amato i suoi, li amò oltre ogni limite. Questo è l'amore oltre ogni limite che rivela Dio, che rivela la gloria. Ogni parola è pesata, cioè non è. Questo è agapesen autus eiston ton telos. Li amò, il telos è la fine, ma qui c'è la tensione oltre la fine, cioè il no limits, anche l'ultimo limite è sfondato, perché l'amore non ha nessun limite. Se è limitato non è più amore, questa condizione. Quindi è proprio rotto ogni limite. Basterebbe fermarsi qui. Questa è la rivelazione di Dio. Le altre sono balle che ci inventiamo noi nei catechismi. Ho quasi vergogna a leggerli. Sono menti malate che descrivono l'essere perfettissimo. Che è vero, è perfettissimo per questo. È onnipotente per questo, ma non per come lo pensiamo noi. Quello si chiama Satana, quell'altro, che ha in mano tutti, quel perfettissimo. Capite come capovolge tutta l'immagine di Dio, e capite allora perché le nozze di Cana, questo vino, e che non è nel Tempio, è nell'amore che arriva qui. Li amò tanto, avendoli amati, e qui esprime la totalità senza fine dell'amore infinito. Questa parola poi, estelo, sarà il ritornello nella passione, c'è proprio. Andiamo avanti, scusate che ogni parola davvero è una... Adesso accenderò per sommi capi. Venuto Simon Pietro, gli dice: Signore, lo chiama Signore, che vuol dire Dio per sé. Il Kyrios in greco traduce l'Adonai, cioè Yahweh. Signore, tu a me lavi, tu a me servono. Io che devo lavare a te, perché chi sta su sono gli altri che lo servono, no? Oh. Io sono prete e sono i parrocchiani a servizio mio, se poi divento vescovo, anche i preti, se poi divento papa, se divento imperatore, allora sarei giocondo, ma tutto mozzarello capotondo. Dice congioliere, scusate. Cioè noi abbiamo questa concezione, sì, se fossi papa tutti i cristiani imbroglierei. Niente. Tu a me, no, questo è scandalo, non si può fare così. Poi intuisce che se tu fai così io cosa devo fare? Poi devo farlo anch'io. Quindi sotto sotto è sano. Cioè. E Gesù gli dice: ciò che io faccio tu non lo sai. Lo capirai dopo queste cose. Dopo queste cose verrà fuori quando lo rinnega questa parola. Lo capirà dopo averli negato. Capirà che Gesù che gli ha lavato i piedi ha dato la vita per lui, non lui per Gesù. Come per Giuda, come per gli altri, capirà di essere un uomo anche lui come Pietro. E se dimentica questo non è neanche Pietro. Mentre Pietro direbbe: io sono il suo successore, se lui comincia a lavare i piedi poi a me tocca continuare, perché lui cominciò e io dovrei continuare, ovviamente. Quindi è sano Pietro, capite? Tu non lo capisci ancora, lo capirai dopo queste cose. Quando mi avrai rinnegato, e dirà: non conosco quest'uomo, sì, conoscevo un altro Cristo, e anche adesso conosco un altro. Gesù e Pietro risponde: non mi laverai affatto i piedi in eterno. Oh, è molto deciso. Questo non sa da fare. E Gesù gli risponde: guarda, se non ti lavo non avrai parte con me, aver parte vuol dire l'eredità. Non hai nulla a che fare con me, che sono un figlio. Allora dice: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo, più abbondante, voglio avere grande parte con te. Il problema invece è che se Gesù gli lava i piedi, cioè fa lo schiavo, davvero gli lava il capo, il modo di pensare, e le mani, il modo di agire, se no il suo pensare è sempre del prepotente, il suo agire è quello che c'ha il triregno in testa e la duplice spada in mano, no? Cosa che tentiamo sempre di fare in Italia, sai? La spada spirituale ce l'abbiamo e quella temporale ce l'abbiamo sempre con un piccolo partitino mafioso che si vende al miglior offerente, che ci faccia dei vantaggi a noi di chiesa per difendere i valori innegoziabili come la famiglia. Difatti ci sono tutti la famiglia, Berlusconi, Bossi, Casini, più famiglie. Invece il motivo è un altro: avere il potere. Per questo il cristianesimo scompare, per questo Don Milani ha dedicato il primo libro di esperienze pastorali scritto al mondo, tra l'altro dettato da lui, di sociologia religiosa, in cui, facendo l'analisi della diocesi di Firenze dove si trovava, fa una bella analisi e intitola il libro ai missionari cinesi che verranno nel vicariato apostolico di Etruria, perché si rendano conto di come la mano di Dio è stata pesante su di noi, si raccordino, e poi troveranno lì il campanile col sangue, si ricordino che questo sangue non è di martiri, ma ce lo siamo meritato che ci ammazzassero, che cercavamo il potere e non ci siamo riusciti. Sembrava che dicesse barzellette quando l'ha scritto. Adesso vediamo che l'Italia è così. E ancora non si rendono conto. Parla di evangelizzazione dicendo: bisogna insegnare alla gente l'alfabeto della fede. Ma scusa, da quando in qua? Siamo noi che dobbiamo imparare l'alfabeto della gente. Il verbo si è fatto carne. Mica ha voluto che tutti si facessero verbo, possibilmente in latino. Dove si è scemi per queste cose? c'è l'incoscienza. Vabbè, andiamo avanti. Allora, chi ha fatto il bagno non ha necessità se non che le siano lavate i piedi, e tutto è puro. Voi siete puri attraverso la parola che avete ascoltato, dice, no? Lo dirà dopo, la parola ci purifica, ma non tutti. Pensa sempre a Giuda, Gesù, perché Giuda rappresenta l'uomo perduto, ed è l'uomo perduto che è da salvare. Ma il più perduto non è Giuda, è Pietro, che crede di non essere perduto, e difatti Pietro e Giuda escono sempre insieme, lo vedremo domani. Pietro, Giuda e il discepolo amato escono tutti e tre insieme, sempre nel racconto di Giovanni, e capiremo perché. Perché Pietro è quello che non vuole essere Giuda, dice: Giuda è lui, io sono bravo. Quando capisce di essere Giuda anche lui, capisce di essere amato gratuitamente e diventa il discepolo amato, cioè il prototipo di ciascuno di noi, che ha capito che è morto per me, che per gli altri. Ha amato me e ha dato se stesso per me, come dice Paolo. Va bene. Sapeva infatti chi lo consegnava, per questo disse: non tutti siete puri. Quando poi ebbe lavato i piedi e ebbe ripreso le sue vesti, notate una cosa, non si dice che si è levato il grembiule. Ormai la sua veste definitiva è il grembiule. E si fu adagiato a mensa di nuovo, disse: capite cosa ho fatto? È la domanda che ci fa: avete capito cosa vi ho fatto lavando i piedi? Lo fa il lettore, ovviamente. Capite cosa ho fatto? Voi mi chiamate maestro, maestro è chi sa di più, e signore, quello che può tutto, e dite: bene, io lo sono. E sono proprio maestro perché, se dunque io, il signore e il maestro, ho lavato i vostri piedi, cioè ho rivelato la mia potenza lavando i piedi e vi ho rivelato l'amore, sono stato il maestro lavando i piedi, allora anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. È tutto l'insegnamento di Gesù: lavatevi i piedi gli uni gli altri. Noi ci laviamo la testa gli uni gli altri, no? Lavatevi il capo. E lì già Pietro aveva capito: lavami la testa, che poi anch'io sarò giustificato di farlo gli altri. Infatti vi ho dato un esempio, affinché voi facciate come io feci a voi, che corrisponde: amatevi come io ho amato voi, e corrisponde: fate questo in memoria di me. La memoria viva di quel che lui ha fatto, ecco, diventa il nostro modello di vita, del nostro re, in modo che così realmente mangiamo di lui e viviamo di lui. Se sapete queste cose, siete beati, e aggiunge un altro se le fate. Prima dice: se sapete, siete beati, oh che bello, le so, se le fate, sono due ipotetiche. Saperle è facile, il farle, per qualche volta per distrazione ci capita di essere anche cristiani, vero? Momento di fragilità, di debolezza, lo facciamo, ma sempre sappiamo che sarebbe da far così, è scritto, scusa. Ma noi abbiamo il potere sacerdotale, per sé il potere sarebbe il servizio, non il potere, l'unico potere è il servizio. Bene, e poi conclude: amen, amen, parla in prima persona Dio quando dice amen, amen, se il profeta dice parola di Dio, invece no, è Dio che parla in prima persona, ma è come Dio. Non c'è schiavo più grande del suo Signore, né apostolo più grande di chi l'ha mandato. Bene, se sapete queste cose, appunto, sappiate allora essere così. Non parlo di tutti voi. Io so quelli che scelsi. Chi ha scelto? Anche Giuda. Sta pensando a Giuda. Anche Giuda ha scelto. Come Pietro, come gli altri. Allora, ma affinché si compia la scrittura, cioè quello che avviene, colui che mangia con me il pane, leva contro di me il suo calcagno, è il compimento della scrittura. Questo lo vedremo domani, cioè in Giuda si compie la scrittura. La scrittura è la rivelazione di Dio che vuol salvare tutti gli uomini perduti. E Giuda è il prototipo di ciascuno di noi. E Pietro, tra l'altro si chiama Giuda di Simone, e Pietro capirà di essere amato come Giuda, e Giuda è il prototipo, ma lo vedremo domani questo Giuda. Ecco, colui che mangia il mio pane leva contro di me il calcagno, che è un'allusione anche a Genesi 3, che insidierà il tuo calcagno e la tua discendenza lo schiaccerà il serpente. C'è proprio in questa scena di Gesù che darà il boccone a Giuda, è schiacciato il serpente, cioè è vinto Satana, è vinta la falsa immagine di Dio. Dio è quello che dà la vita per i peccatori, mica quel che condanna i peccatori. Condannare ci pensano già i preti. Mentre noi siamo chiamati ad assolvere, non a condannare, a dare, a lavare i piedi, non a dettare legge, perché il Vangelo è il contrario della legge. La legge è per chi è bravo, beato lui, e uccide gli altri in nome della legge. Il Vangelo è per i peccatori, perché di giusti c'è nessuno, ma quelli che presumono di esserlo sono fuori. Il peccatore, cioè quelli che uccidono Gesù sono i giusti, non i peccatori, questo voglio dire. Chi si ritiene giusto è il fratello maggiore che lo uccide, sono i sacerdoti, gli scrivi e i farisei che lo uccidono, giustamente in nome della legge, perché trasgredisce la legge. Perché? Perché perdona i peccatori. Esatto, perché Dio è perdono. E tutti mi conoscerete dal più grande al più piccolo, perché avrò perdonato i vostri peccati. È la nuova alleanza detta da Geremia 31 seguenti. Ma noi siamo ancora nell'antica. Non abbiamo ancora conosciuto il Signore. Non siamo ancora diventati teodidatti, come dice Giovanni citando proprio quel brano lì. Tutti saranno istruiti da Dio, nel capitolo 6. Allora ve lo dico fin d'ora, affinché crediate quando sarà avvenuto. Crediate che cosa? Che io sono. Io sono vuol dire Yahweh. Proprio nell'avvenimento di Giuda noi crediamo che Gesù è Dio, perché è amore più forte di ogni male, di ogni morte. E crediamo nell'alleanza nuova. E lì diventiamo tutti teodidatti, discepoli di Dio, perché ci insegna nel cuore chi è Dio. Questo nostro desiderio di amore, che è intatto anche nel più grande delinquente, e che può salvarsi anche in un uomo di chiesa, ma è difficile perché noi abbiamo il dovere da fare. Mi spiace, c'è il mio dovere. Sa, mi spiace, devo andare a Gerusalemme, se tocco te non posso più andare a fare le mie funzioni. Il samaritano invece, vado anch'io a Gerusalemme, ma io sono un peccatore, posso farlo. Amen vi dico, chi accoglie è quello che io manderò, accoglie me. Mandare in greco la parola apostolo, tra gli apostoli c'è Giuda, chi accoglie Giuda accoglie me. Stavo parlando di Giuda, appunto, o no? E chi accoglie me accoglie colui che mi mandò, il Padre. Se noi escludiamo uno, escludiamo il Figlio, escludiamo il Padre. Gesù ha lavato i piedi a tutti. Ecco, direi, sostate in... leggete con cura il testo, ogni parola, e vedete che puntigliosità, dire 8 volte lavare i piedi, ma sì, ho già capito, più un'altra volta ancora, anche voi dovete lavare i piedi. E è proprio una bellissima sinfonia, proprio, le ripete, ma chissà che rimanga qualcosa. Va bene, sostiamo. Capite allora che in questo testo, guardate come Gesù guarda noi sempre, ormai, perché il Vangelo di Giovanni... e non siamo noi a guardare lui, come lui guarda noi. cosa fa per noi? E lo fa in diretta. Cosa gli rispondiamo noi? Cosa ci risponde lui? Perché è come il teatro, dove c'è appunto botta e risposta costante, il protagonista è lui, l'antagonista siamo noi, che facciamo come Pietro, facciamo come Giuda, facciamo, ma noi come Giuda no, non lo diciamo. Vorremmo essere diversi, invece vedremo, siamo uguali. Sono stato in contemplazione così del Signore che si rivela, si toglie i veli proprio nell'ultima cena, quando dà il suo corpo per noi, nelle nostre mani. Ed è espresso in questo gesto molto bello da Giovanni, perché sa, dire e ripetere le parole dell'Eucarestia la sapevano già tutti, è il principio del Vangelo, ma invece di mettere l'Eucarestia, descrivere questa scena, vuol dire, forse l'Eucarestia vuol dire qualcosa, ma avete capito bene quel che vi ho detto? E lo spiega 7 volte, 8 volte, 9 volte, beati se lo fate. Non si può scappare da questo, forse. Ma noi, io riesco a evadere bene lo stesso, purtroppo. Però, sostiamo e contempiamo.